4 mattino.
I costruttori. Dopo il distruttore, questo nuovo supereroe si staglierà nell'aereo orgoglioso e forte per difendere i valori della democrazia. Il costruttore.
Quello che mi chiedo io è come potrà mai un elettore 5 Stelle accettare un personaggio come Mastella che viene dalla vecchia politica che loro hanno rifiutato fin da subito. La stessa cosa, essendo un ex DC, in ogni caso il PD come farà ad accettarlo? Viene dalla stessa parte di Renzi alla fine. Bah, non lo sapremo mai secondo me.
Solo una cosa ci vorrebbe, vincolo di mandato, cioè... Sei stato eletto con un partito, bene, non ti va più, non ti ritieni più in linea e via, vai nel misto, non vai da nessuna parte, vai a casa.
Oh, su quest'ultimo punto, caro ascoltatore, sinceramente non sono d'accordo, nel senso che il vincolo di mandato è un caposaldo delle democrazie liberali, serve a tutta una serie di cose, serve a far sì che un deputato, un senatore, un parlamentare in genere possa votare in dissenso dal suo partito con una maggiore serenità nel caso ritenga che appunto il suo partito stia facendo degli errori o casi ancora più gravi se il suo partito sta mettendo in pericolo la democrazia. Con un vincolo di mandato, se ti costruisci la maggioranza che ti pare per andare dove ti pare, mentre invece l'assenza di vincolo di mandato consente esattamente questo. Questo era un obiettivo inizialmente del Movimento 5 Stelle, al quale, come vedete, evidentemente hanno rinunciato. Condivido le perplessità dell'ascoltatore, cioè sarà difficile per un pezzo del Movimento 5 Stelle, ma probabilmente anche per una parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, evidentemente accettare una situazione di questo genere dove non è solamente Mastella, che tra l'altro in Parlamento nemmeno c'è perché fa il sindaco di Benevento, ma è tutto il contorno, è tutto quello che c'è dietro e tutta la modalità con la quale si raggiunge questa nuova maggioranza. Ci scrive Manuela invece sul nostro account Instagram che le sembra chiaro che Conte, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, miri ad un nuovo mandato appunto con una nuova maggioranza e senza Italia Viva, e questo è, mi sembra che ormai sia quello che si è fatto, il solito rimpasto all'italiana, sostiene niente di nuovo se non alquanto inopportuno dato il momento. Se volete c'è anche quello spazio evidentemente per commentare. Mi è piaciuto tantissimo la descrizione del supereroe, il costruttore. Non male, non male. Caro ascoltatore, ce la risfrutteremo questa ce la risfrutteremo. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 15 gennaio e al microfono sempre Simone Spezia. I titoli dei giornali, come potrete ben immaginare, sono dedicati esattamente alla crisi politica. Il Manifesto parla di roulette giallorossa. La Verità dice che Conte tenta il trisco i nuovi scilipoti. Appunto, come dicevamo, la lettura è diversa a seconda della parte politica dalla quale la si guarda. La conta di Conte è il gioco di parole della Repubblica. Lo mollano tutti e Conte è ottimista sui voti. Lo mollano tutti, non è Conte, ma è Renzi, perché il titolo è quello del Fatto Quotidiano. Il quale Marco Travaglio, nel suo editoriale di oggi, titola Scilipoti è lui, riferendosi appunto a Matteo Renzi. Gli sbandati, nonostante la crisi, Conte non molla il titolo di Libero. Conte va alla sfida in Parlamento, è quello del Corriere della Sera. Responsabilità cercasi, è quello di Avvenire. Renzi non cede, Conte non ha i voti. Questa è un'intervista al quotidiano La Stampa. Il Quotidiano Nazionale, il premier al colle, cerco i voti in aula, Conte terco, gli esuli renziani, il Messaggero la dà praticamente per fatta questa, perché comunque un po' di fuga da Renzi c'è in Senato, ne parleremo poi tra poco, perché in rassegna stampa ci sono, nei giornali ci sono molti elementi su questo. Il giornale titola Caccia ai Volta Gabbana. Il Sole 24 Ore: Conte lunedì in Parlamento, caccia ai di voti, lo spread risale, allarme europeo sull'Italia. È il titolo del Sole 24 Ore, che ci porta anche sul fatto che ieri è stato varato il nuovo scostamento di bilancio. Ed uno scostamento di bilancio che è superiore a quello previsto. Si ipotizzavano 25 miliardi, lo ricorderete, quindi deficit aggiuntivo, scostamento di bilancio vuol dire questo. Deficit aggiuntivo a quota 32 miliardi, ci fa sapere il Sole 24 Ore in prima pagina. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso. Come talvolta ci accade da queste parti, occupiamoci di giustizia. Giustizia con a far discutere e a circolare sono ancora le famose chat di Palamara. Le chat di Palamara che portano un nuovo elemento, quello che a pagina 18 del giornale Luca Fazzo definisce il Me Too dei giudici. Perché? Perché da queste chat, e ne aveva già riferito il Riformista in realtà nelle settimane scorse, è emerso questo. È una storia, per larghi aspetti, scrive Fazzo, ancora oscura, di presunte avance in ascensore, o forse qualcosa di più di avance. Sono il presunto molestatore e la presunta molestata, entrambi nomi di spicco di Unicost, la stessa corrente di Luca Palamara. Lei è Alessia Sinatra, tosta PM di Palermo, una vita di inchieste in prima linea e di impegno nella corrente di centro delle toghe. Lui è un nome ancora più importante. Giuseppe Creazzo, procuratore della Repubblica a Firenze, che ha condotto le indagini contro l'ex premier Matteo Renzi, che nel periodo radiografato dall'inchiesta era in corsa per diventare capo della Procura di Roma in quello scontro feroce tra correnti che alla fine ha portato all'incriminazione di Palamara. Il Trojan della Guardia di Finanza racconta in diretta quella faida. Il 23 maggio intercetta anche un messaggio della Sinatra a Palamara: «Giurami che il porco cade subito». Il contesto dice chiaramente che il riferimento è a Creazzo. Il porco di Firenze, lo definisce la Sinatra, e poi ancora porco mille volte, essere immondo e schifoso. Così, quando la procura di Perugia, che ha condotto l'inchiesta su Palamara, gira tutte le chat alla procura generale della Cassazione perché valuti i procedimenti, si indaga la Sinatra per le espressioni violente usate contro Creazzo. La Procura Generale della Cassazione a settembre convoca la Sinatra e la interroga, e lei non si rimangia niente, dice: ho reso le più ampie e complete spiegazioni liberatorie. E succede quindi che si indaghi su Creazzo, si apra addirittura un procedimento penale. In quel fascicolo si spiega anche da dove scaturisce la sequela di insulti riservati dalla PM. Si parla di un incontro in ascensore durante il quale Creazzo avrebbe manifestato, mettiamola così, un trasporto decisamente inammissibile nei confronti della collega. E poi il fascicolo viene archiviato. Altro spunto in questa lunga vicenda che non è ancora finita. E visto che siamo in tema di molestie sessuali e in questo caso di revenge porn, ci sono arrivate le richieste dei pubblici ministeri per quelli che vengono considerati i responsabili di tutta la questione creata intorno alla maestra di Torino. Lo ricordate? Ne abbiamo parlato lungamente. La donna le cui foto erano state diffuse dal suo fidanzato nella chat di Calcetto, che erano arrivate ad una madre dell'asilo nel quale insegnava, che erano state poi girate alla preside, la quale preside poi l'aveva di fatto costretta a dimettersi. Ebbene, le richieste del PM sono 14 mesi alla preside e 12 ad una mamma. Il magistrato racconta questo, tra l'altro: una gogna, per mesi lei non è uscita di casa, non mangiava, non si lavava, la madre era costretta a buttarla giù dal letto e a infilarla a forza nella doccia. Per lei il mondo era crollato. 20 anni, vittima di revenge porn, non più maestra, solo il nulla dietro i curriculum spediti invano dopo essere stata costretta a dimettersi. bollata come una poco di buono. Ovviamente la dirigente scolastica si difende, dice: quando mi ha raccontato cosa le era successo, le dissi di andare a casa e farsi una doccia, di parlare con i suoi genitori, piangeva disperatamente, stava male per lei. E però ci sono i messaggi che invia la preside alla collega: mandiamola via, cercate di farla sbagliare, qualsiasi cosa succeda mi chiamate, io lo prendo come pretesto per mandarla via. E dichiara: non sono un orco, però i fatti sono questi. Oh, sulla stessa pagina del Quotidiano Nazionale, siamo a pagina 22, con Viviana Ponchia, c'è una storia. Cari amici e care amiche, come già successo a un grande analista della CNN pescato a darsi piacere da solo durante una diretta Zoom e per questo licenziato dalle consulenze che aveva, vi dico sempre: quando facciamo queste dirette video prestiamo la massima attenzione. La storia arriva da Urbino, dove un professore ha lasciato, professore universitario, ha fatto lezione in didattica a distanza, poi si è scordato la camera accesa, si è scordato e ha iniziato a fare sesso con la sua compagna. Morale, ovviamente la sua carriera, almeno per il momento, è finita. Stava facendo una lezione a distanza, manda un video didattico e poi fa sesso pensando di non essere inquadrato. Professore dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, prestigioso istituto di alta formazione artistica, si è dimesso dopo questa vicenda. Accaduto prima delle vacanze di Natale, stava tenendo una lezione in DAD con i suoi studenti. Il docente ha pensato che la telecamera non lo riprendesse più perché gli aveva dato un momento per integrare l'argomento del quale si stava occupando, ma si sbagliava. I ragazzi, pochi partecipanti al corso, lo hanno visto appunto avere in diretta un rapporto sessuale in casa sua. Questi sono i rischi. Mi raccomando, quando fate una diretta video, che ormai siamo tutti abituati anche a vedervi con i parenti, eccetera, eccetera, dopo ricordatevi di spegnere la telecamera, spegnere il computer, fare tutte queste operazioni. Chiudete il portatile, fate tutte queste operazioni, perché qualche rischio c'è. Una pausa.
Mattino.
Buongiorno Simone, quindi Conte martedì salirà a Palazzo Madama al Senato a chiedere la fiducia, e se non la ottiene il Senato verrà dimezzato dalla prossima legislatura? Ai ai ai, questi senatori ce li teniamo fino al 2023.
Alcuni anni fa Vittorio Zucconi diceva, in presenza dell'ennesima crisi di governo: ecco, ci risiamo, la coda che muove il cane. La coda è il solito partitino dello 0,0% che è ago della bilancia della maggioranza, e la maggioranza è ostaggio di questo partitino. Non è cambiato nulla e i costruttori diventeranno di nuovo la coda che muoverà il cane.
Ci si preoccupa tanto di chi e come metterà insieme, raccapezzerà anzi, una nuova maggioranza, ma ci si rende conto che con questa legge elettorale, cioè, il voto del popolo è diventato letteralmente insignificante?
Grande tema quello della legge elettorale, grande tema anche quello dei piccoli partiti. Le due cose sono, cari ascoltatori, strettamente collegate. Io non so, lo dico sinceramente, io non sono un seguace, un fautore dell'antipolitica. Intendo che non so se tutto sia collegato semplicemente alla volontà di mantenere la poltrona, caro ascoltatore, o se ci siano anche delle questioni politiche dietro, delle cose che non ti convincono. Devo dire la verità, non dipenderà secondo me da quello il sostegno a Giuseppe Conte, perché io sono abbastanza convinto che una maggioranza su un altro nome eventualmente si possa trovare. Non credete, io penso che l'ipotesi del voto sia in questo momento l'ipotesi più lontana. Sempre pronto a correggermi e a dire che mi sbaglio, per carità, anche su questa crisi abbiamo detto prosegue a bassa intensità da mesi, abbiamo detto non arriveranno mai alla crisi, poi alla fine della crisi ci sono arrivati, però così. Vedremo come andranno le cose. Intanto, come vanno le cose nel paese? Vanno come sappiamo. Vanno come ci racconta per esempio il Messaggero a pagina 11, con quello che definisce un fenomeno, ma più che un fenomeno è evidentemente un pezzo di questa crisi che stiamo vivendo. Così il disoccupato diventa fattorino, rider raddoppiati. Erano 15.000 prima del virus, oggi superano quota 30.000 perché ha perso il lavoro, è l'unico modo per rimettersi in pista. Il pezzo lo firma Francesco Bisozzi. Appunto, e racconta esattamente questo, che circa 30.000 rider circolano ora per le strade della città italiana semivuote per effetto del virus. Macinano anche più di 3.000 km al mese in auto, scooter, biciclette e persino su monopattini in affitto, consegnando in media una trentina di pasti al giorno. Non importa lo stato della curva dei contagi in discesa o in salita che sia, loro sono sempre in prima linea all'ora di pranzo e poi a cena. In un mese guadagnano in media oltre 2.000 euro al netto delle spese per la benzina, l'assicurazione contro le malattie e le tasse, paghe da manager in erba che hanno convinto molti di loro a continuare lungo questa strada anche dopo che la prima ondata si era conclusa. Da tener conto naturalmente in questa valutazione che fa il Messaggero, che porta anche due interviste, l'ex barista che racconta: sono stato licenziato per il Covid, non mi sono arreso e a 58 anni riparto. L'ex commercialista che dice: ho dovuto chiudere il mio nuovo studio, ora porto le pizze, che certamente ci sono storie di questo genere, ma in generale, dato che sono aumentate le consegne a domicilio nelle città, aumenta anche la possibilità di farci soldi e di lavorarci, evidentemente pur con quelle situazioni difficili. In che situazione è il paese? Beh, prendete questo pezzo di Paolo Di Paolo a pagina 15 della Repubblica, che si fa una chiacchierata con Google Meet con un gruppo di studenti tra i 15 e i 18 anni dell'Istituto Machiavelli di Pioltello Milanese, che hanno accettato di raccontare la loro vita durante la pandemia. E i racconti sono questi. Andrea, che dice di ammettere di conoscere molti coetanei stanchi di seguire le regole. Anche a Capodanno le violazioni sono state parecchie. Racconta dell'insofferenza. Caterina: il corpo soffre. Mi sono resa conto via via di avere giornate sempre più immobili e per paradosso più stancanti. Passo la mattina a studiare in questa stanza, pranzo, torno nel pomeriggio a studiare in questa stanza, tutto è racchiuso nello stesso spazio, tutto si mescola. Non sento più differenze tra momenti e attività. La sensazione più forte è quella di essere privati dello spazio personale. La cameretta è diventata pubblica, esposta nelle sessioni di DAD e spesso condivisa a fatica. Io e mio fratello siamo costretti a stare entrambi in questo spazio. Forse non abbiamo mai passato tanto tempo insieme. Questo ha un suo valore, ma ogni volta che lui entra o esce, o semplicemente apre l'armadio, io perdo la concentrazione. Sono alcuni dei racconti, ovviamente sono un esempio, sono 9 ragazzi che raccontano come tanti ragazzi sono stati costretti a rimanere a casa a lungo in situazioni complicate durante questa pandemia. Queste storie arrivano da Pioltello Milanese, il che ci porta alla Lombardia, dove lunedì si torna in classe, ci racconta il Corriere della Sera a pagina 13, ma per tutti c'è l'incognita zona rossa, e già, perché potrebbe arrivare la zona rossa, e quindi questo ritorno in classe imposto dalla sentenza del TAR e sul quale il prefetto di Milano ha già dato sostanzialmente il suo via libera per un 50%, appunto, potrebbe essere bloccato dal fatto che si va in zona rossa. Si parla di 655.000 gli alunni iscritti in Lombardia alle medie e alle superiori, 2 milioni e mezzo gli iscritti in Italia alle scuole superiori, 7 milioni e mezzo gli alunni in Italia iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, spesso in alcune regioni anche una parte delle elementari e delle medie sono chiuse. Ma il tema vero, dopo questa sentenza del TAR, mi pare quello che già accennavamo ieri e sul quale ci riporta Gianna Fregonara nel suo commento, perché nel ricordare la sentenza del TAR che ha bloccato l'ordinanza della Regione Lombardia, la quale ordinanza della Regione Lombardia fermava le superiori fino al 24 di gennaio, ci dice anche che cosa è successo in altre parti d'Italia, sempre con i TAR, che hanno dato spesso indicazioni contraddittorie. In Sicilia i giudici hanno dato ragione e torto insieme alla Regione, che ha chiuso le scuole superiori fino all'inizio di febbraio. A Bari la decisione sulle scuole è da settimane nelle mani dei genitori, che hanno avuto la scelta di tenere a casa in DAD o mandare in classe i loro figli più piccoli. Non è, dicono i giudici, una violazione del diritto allo studio. È invece, scrive Fregonara, la fotografia più nitida di una politica e di un'amministrazione che in questi mesi, dopo aver fatto una gran confusione, hanno alzato bandiera bianca. Per trovare una soluzione per gli studenti si sono esercitati un po' tutti, con l'eccezione degli esperti di didattica. Sono intervenuti ministri, regioni, sindaci, i prefetti, i medici, virologi, esperti di pandemia, senza avere però quella regia unitaria che serve a governare l'emergenza e indicare il percorso. Ancora ieri sera, presidi, professori e studenti che lunedì dovrebbero tornare in classe, oltre 500.000, non avevano idea di che cosa si stava decidendo sul loro futuro prossimo. In questa incertezza la scuola è rimasta ostaggio dello scontro nel governo tra l'ala della massima cautela, che ha fatto pressione per chiudere e tenere chiuse le scuole superiori, la ministra Lucia Azzolina, che dopo essere stata molto prudente all'inizio si è poi battuta per le lezioni in presenza l'autunno scorso, ma senza provare davvero a costruire consenso. Come capite, qua c'è un problema, chiamerò così, di coordinamento, di organizzazione, se volete, come si diceva una volta, di manico. A proposito di tribunali, o meglio, in questo caso di corti di giustizia, in questo caso la Suprema Corte, la Corte Costituzionale. Cosa è successo ieri? È successo che la Corte Costituzionale ha dato un alto là alle regioni sul fronte delle decisioni che possono prendere autonomamente rispetto a quello che decide lo Stato in temi di Covid. Scrive il pezzo, lo trovate sul Sole 24 Ore, a pagina 7, che ci racconta anche di quello che è un salto di qualità nel conflitto Stato-Regioni sulla sanità. Cosa ha fatto la Consulta? Ha congelato l'autonomia della Valle d'Aosta, ossia la sua possibilità di derogare alle norme governative anti-Covid sul tema dell'apertura dei bar. È la prima volta, si legge nel pezzo, che la Corte decide di accogliere la richiesta presentata dal Presidente del Consiglio di un provvedimento d'urgenza qual è la sospensione. Un segnale chiaro rivolto a tutte le regioni. La pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale, che è di competenza esclusiva dello Stato, scrive la Consulta nell'ordinanza che sospende la legge votata dal Consiglio regionale valdostano. E quindi su questo fronte, nello scontro tra Stato e Regioni, domina lo Stato. Una pausa.
Mattino.
Allora, ancora sulla pandemia e poi veniamo alla questione politica. Ancora sulla pandemia vi segnalo questo pezzo del Fatto Quotidiano. Molto si è parlato nelle settimane scorse del piano pandemico, di quanto questo piano pandemico non fosse aggiornato e di quanto l'Italia, a differenza della Vulgata, non abbia affrontato la pandemia nella maniera migliore possibile. Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano a pagina 8 ci racconta questo. Già il 5 febbraio 2020, Stefano Merler, il ricercatore della Fondazione Kessler incaricato di studiare il possibile impatto di SARS-CoV-2 in Italia, aveva presentato i suoi scenari all'Istituto Superiore di Sanità. Prevedevano fino a 10.000 persone in terapia intensiva in qualche mese, anche nell'ipotesi di media gravità. Il 12 febbraio sono stati illustrati al Comitato Tecnico Scientifico. Occhio alle date, perché c'è una sequenza di date qua che ci indica chiaramente che ci si è mossi molto, molto tardi. Il 6 febbraio, il giorno dopo, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, suggerisce di implementare i posti di terapia intensiva perché ce ne sono poco più di 5.000. Non se ne farà nulla fino a marzo, quando l'Italia da Codogno in poi era già stata travolta dal virus. È uno dei ritardi su cui lavora la Procura di Bergamo. Ieri la Guardia di Finanza è andata al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, per acquisire tra l'altro appunti, ogni tipo di documento e file relativi alle riunioni della task force, pubblicati dal Fatto il 23 dicembre scorso. Il 29 gennaio, un giorno prima dello stop ai voli dalla Cina e due giorni prima dello stato d'emergenza in Italia, il professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani di Roma, tra l'altro è membro del Comitato Tecnico Scientifico, aveva consigliato di riferirsi alle metodologie del piano pandemico di cui è dotata l'Italia e di adeguarle alle linee guida rese pubbliche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come si legge nel decreto di perquisizione di ieri. Secondo gli appunti, nessuno gli ha risposto ed eravamo alla fine di gennaio. Così sul fronte del piano pandemico. Veniamo alla situazione politica. Il pezzo più divertente di oggi, se vogliamo rimanere sulla parte divertente, è questo, è quello di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica a pagina 7. Ed è il classico racconto parlamentare, perché in questi momenti di confusione escono fuori tutti, escono fuori i cosiddetti peones, cioè i parlamentari senza grande peso, escono i vecchi, per così dire, della Prima Repubblica, a partire da Bruno Tabacci, e la cronaca parlamentare appunto si fa colore. I responsabili o costruttori, come amano ora definirsi, tentando di rubare credibilità alle parole di fine anno di Sergio Mattarella, hanno tutti lo sguardo basso, anche quando parlano l'uno con l'altro. La posa del fedele che si confessa con in tasca il registratore acceso. Racconta uno dei papabili dietro la promessa di un rigido anonimato che lui, quando arrivano le offerte, registra. Accendiamo il telefono perché non si sa mai, magari la ritirano o magari serve a ottenere qualcosa in più se mostri fedeltà e rimani. Eppure non tutto avviene in segreto e basta essere lì, sui tappeti spessi della Camera o a misurare le doghe lignee di Palazzo Madama per rendersene conto. Il più corteggiato di tutti è Bruno Tabacci. Lo fermano, lo circondano, si offrono. Sono venuti loro da me, non io da loro, racconta dei transfughi del Movimento 5 Stelle entrati nel suo centro democratico, che aveva 4 membri, è arrivato a 9, ma sa già che nei prossimi giorni saranno 12. Questi ragazzi, dice Tabacci, hanno 30, 31, 32 anni, sono la prima legislatura e venivano trattati come pezze da piedi. Ma anche quelli ancora dentro il Movimento 5 Stelle, vengono a pranzo con me, non hanno riferimenti, hanno bisogno di parlare con qualcuno. Il deputato gongola, ho spiegato a Conte, ho detto a Di Maio, è dal 28 dicembre, da quando sono andato alla Farnesina, che con il ministro degli esteri abbiamo stabilito un rapporto. È così che sta funzionando. Tanto che Annalisa Cuzzocrea intercetta il deputato Sergio Battelli del Movimento 5 Stelle, che legge sul telefonino il post appena inviato da Luigi Di Maio e urla agitando le braccia ai colleghi: apriamo a Forza Italia, visto? Apriamo a Forza Italia. Come Forza Italia? Pure loro gli chiedono. C'è scritto maggioranza Ursula, no? Sono i giorni, che scrive Cuzzocrea, in cui tutto è possibile. E qua fatemi andare al grande tema di queste ore, a quelli che vengono chiamati i costruttori da una parte e i voltagabbana dall'altra, perché mi pare che inquadri perfettamente la questione, o piuttosto bene, Massimo Gramellini sul Corriere della Sera in prima pagina del suo caffè. Da Colombo a Galileo, da Scilipoti a Razzi, il destino è ingiusto con i precursori. Vedono qualcosa prima degli altri e lo gridano al mondo, raccogliendo in cambio perfidie e umiliazioni. Per fortuna il tempo si incarica di dare loro ragione prima o poi, talvolta più prima che poi. Prendete i due più celebri tra i succitati, Razzi e Scilipoti. Meriterebbero almeno una statua risarcitoria. Quando si precipitarono in soccorso di Berlusconi, depositando ai suoi piedi i consensi che avevano ottenuto per fargli la guerra, la sinistra li trattò come dei Giuda solo un po' più cari dell'originale. Non si contarono le boccucce storte, gli occhi rovesciati che il loro comportamento produsse nelle personalità di provata fede democratica. Le stesse che adesso, trovandosi nella carestia di voti in cui versava il Berlusconi di allora, implorano una ciambellina di salvataggio, anche mezza sgonfia. Che cosa sarà mai cambiato al punto da rendere nobile una pratica che finora i progressisti e i grillini ritenevano immonda? Di sicuro non le motivazioni di alta politica, mirabilmente riassunte proprio da Razzi con l'autorevolezza dell'ex. 12.000 euro al mese? Fuori da lì. Chi te li dà? Il nome, deve essere il nome. Responsabili. Così si chiamavano quelli vecchi, sapeva di presa in giro. Per i nuovi Di Maio ha proposto costruttori europei. E già fa tutto un altro effetto. Il loro slogan potrebbe essere lo stesso reso immortale da Razzi di Crozza. L'Europa è bella, ma non ci vivrei. E così Massimo Gramellini nota, no, questo cambio di registro rispetto ai cosiddetti voltagabbana o costruttori. Nel frattempo apprendiamo da più di un giornale e anche da sue dichiarazioni che Riccardo Nencini, fiorentino, ultimo moicano del socialismo italiano, come lo definisce Giacomo Salvini a pagina 3 del Fatto Quotidiano, ed ex viceministro dei trasporti nei governi Renzi e Gentiloni, è lui la chiave di volta dell'operazione costruttori. Nencini infatti porta in dote il simbolo del PSI grazie al quale esiste il gruppo di Italia Viva al Senato. E se mercoledì pomeriggio, nel bel mezzo della crisi, Nencini iniziava a prendere le distanze da Renzi provando a fermarlo, ieri è uscito allo scoperto insieme al deputato Enzo Maraio: noi siamo costruttori, va ricomposto il quadro politico senza soluzioni di fortuna, con drappelli di senatori presi uno a uno. E quindi l'ipotesi che si sta facendo strada è che si sciolga il gruppo di Italia Viva sostanzialmente, che si crei un nuovo gruppo parlamentare in Senato e questo gruppo parlamentare in Senato vada a sostenere il governo Conte. Le due interviste di giornata sono ai due Mattei, ossia Matteo Salvini da una parte, che a pagina 9 del Corriere della Sera con Marco Cremonesi dice una serie di cose: che Conte giochi il tutto e per tutto pur di tirare a campare non è un bene per l'Italia, ma solo egoisticamente per lui. Io mi auguro però che il garante della Costituzione non lo permetta, un segnale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che al quale si aggiunge un altro segnale. Io mi ricordo quello che Mattarella stesso disse a me e all'intero centrodestra: vi conferirò l'incarico se riuscirete a portarmi numeri veri e seri per un governo vero e serio, non quello di tre tizi in ordine sparso. Ho i brividi pensando alle offerte da Suk che saranno fatte a questo e a quello, dice Salvini. Chissà come la prenderà Mattarella. Renzi la mette così, intervistato dalla Stampa a pagina 3 da Andrea Malaguti: non mi pare che Conte abbia i numeri, ma se li avrà, auguri. È la democrazia e la democrazia è sacra. Resta un fatto però: se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte. Dice di non essere così sicuro che i suoi lo lasceranno e fa sapere che al voto per la fiducia si asterrà. Così fa sapere la sfiducia per Conte. Intanto Conte può beneficiare, per così dire, di questo sondaggio di Antonio Noto. Però occhio, perché in passato questi sondaggi hanno fatto brutti scherzi, di Antonio Noto sul Quotidiano Nazionale a pagina 5, il quale ci fa sapere che un partito di Giuseppe Conte varrebbe il 12% e porterebbe il centro-sinistra, chiamiamolo così, dal 35,5% al 40,5%, cioè porterebbe il 5% di voti in più, però toglierebbe al Partito Democratico un 6% di voti più o meno. Chissà se anche questo rientra tra le letture che ha fatto Conte nello scegliere di portare in Parlamento la crisi. GR24, ci ritroviamo tra un attimo con Paolo Mieli, il viceministro Giancarlo Cancelleri, poi faremo un punto sulla crisi con Lina Palmerini a tra poco.